Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Buonasera a tutti e benvenuti a Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi di Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. La storia, o meglio le storie che vi raccontiamo oggi, partono tutte dallo stesso luogo, precisamente Milano, e ci porteranno attraverso tre bellissime mostre ospitate nel capoluogo lombardo, in giro per l'Italia e per il mondo. Prima di entrare nel merito della puntata, lasciatemi ringraziare tutti gli amici che ci hanno scritto in queste due settimane. Siamo alla terza puntata, abbiamo già ricevuto tantissimi messaggi sul nostro gruppo Facebook e al nostro indirizzo email mantovaeyes@gmail.com. Sicuramente prenderemo in carico i vostri consigli e i vostri suggerimenti. La prima mostra di cui parliamo oggi è Con te, di Jacob Auwe Sobol, grandissimo fotografo danese della Magnum, in mostra alla MC2 Gallery a Milano fino al 20 febbraio. Sobol ha studiato presso lo European Film College e successivamente è stato ammesso al Fata Morgana, scuola danese di fotografia d'arte. Qui ha sviluppato uno stile unico ed espressivo, caratterizzato dall'uso del bianco e nero. Le sue immagini raccontano di emozioni e condivisione. La presenza stessa dell'artista è riconoscibile nei suoi scatti, tanto quanto i suoi distintivi tratti estetici, che vedono i bianchi staccarsi con violenza dai neri, eliminando ogni traccia dei mezzi toni. Il fotografo sembra immergersi sia stilisticamente sia psicologicamente all'interno dei suoi soggetti. È possibile quindi parlare di un approccio personale e intimo alla fotografia. I suoi lavori sono il prodotto delle sue emozioni. Per questo motivo cerca di bloccare il pensiero razionale, lasciando la composizione in balia del suo inconscio. La sua ambizione rimane invariata: utilizzare la fotocamera come uno strumento per creare un contatto vicino ed intimo, incontrando l'altro. Nella mostra Con te, per la prima volta a Milano, i suoi scatti diventano lo specchio delle sue emozioni e del suo sentire. Per parlare di questa mostra abbiamo ospite Claudio Composti, direttore artistico di MC2 Gallery. Ciao Claudio.
Ciao.
C'è un motivo particolare per cui è stato scelto un artista come Sobol? La vostra galleria ha dei criteri particolari per selezionare gli artisti da esporre?
Dunque, la scelta è stata abbastanza facile per noi perché seguiamo da ormai 5 anni quella che è la fotografia internazionale o italiana più interessante, sia di giovani e talenti che di fotografi già middle career, così definiti.
Certo.
Quella di Jacob è stata, diciamo, un amore da lungo seguito del suo lavoro, e ho avuto la possibilità di incontrarlo un paio d'anni fa a Parigi durante una sua mostra per Paris Photo, e da lì è stata lanciata la proposta di questo progetto che oggi prende corpo nella mostra.
E quali sono le difficoltà che istituzioni come la vostra incontrano nel mondo culturale italiano?
Ma le difficoltà sono da un lato economiche, come tutti un po' i campi oggi ovviamente, e la cultura, ahimè, in Italia ha un grosso gap istituzionale che non supporta realtà giovani come la nostra. E un secondo gradino abbastanza impegnativo è il fatto stesso di scegliere la fotografia, che in Italia ha ancora una realtà poco conosciuta e poco, certo, frequentata, se non a grandi livelli amatoriali, ma istituzionalmente con delle grandi mancanze.
Beh, dopo una mostra con Sobol sarà dura riuscire a fare di meglio, so che ci proverete. Che quali sono i vostri programmi futuri?
Ma per fortuna gli artisti e fotografi interessanti sono abbastanza,
esatto.
Soprattutto italiani ma anche all'estero, e devo dire che spesso anche i nomi più importanti o comunque già affermati, una volta contattati, sono molto molto disponibili e anche molto più alla mano di quello che si possa pensare. E la prossima mostra sarà un italiano, Lamberto Teutino, che inaugurerà a fine febbraio, e quindi alterneremo appunto questo interessantissimo fotografo danese a una realtà italiana, romana in particolare.
Grazie Claudio, grazie mille.
Grazie a te.
lasciamo i nostri ascoltatori sulle spine per qualche minuto e ci risentiamo tra pochissimo con, udite udite, il grandissimo Jacob Aue Sobol, che sarà ai nostri microfoni. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes, è per me un'incredibile emozione, un grande onore presentare il grandissimo fotografo danese Jacob Aue Sobol. Good evening, Jacob.
Good evening. How are you?
Fine, fine, thank you. Mi piacerebbe capire come ti sei avvicinato alla fotografia. È stato un colpo di fulmine o un lungo corteggiamento?
I think a mixture of both, maybe.
Direi che è stato un mix delle due cose. Mia madre era fotografa, mio nonno anche, quindi è come se ce l'avessi nel sangue. All'inizio pensavo che avrei fatto documentari, però per me era difficile essere parte di un team. E quando ho cominciato a fare fotografia, ho visto che era più adatto al mio modo di lavorare, in quanto potevo uscire da solo ed era una soluzione molto più tranquilla senza tutte quelle persone intorno. Nel 2006 hai vissuto per un mese in Guatemala presso la famiglia Gomez Brito, da cui nasce l'omonimo lavoro che vince il World Press Photo nella categoria Daily Life Story. Cosa è cambiato da quel momento? Tutto è cambiato. In realtà la mia vita è cambiata molte volte e sono cambiati anche i miei rapporti con gli altri, perché ogni volta conoscevo molte persone con le quali stringevo forti legami di amicizia. Di conseguenza anche la mia fotografia è cambiata, visto che mi sentivo ispirato e toccato dalle persone che mi circondavano. Quindi sì, in questo senso molte cose sono cambiate nella mia vita e questo sicuramente si riflette sulle mie fotografie. Dal 2006 al 2008 hai vissuto a Tokyo e il frutto di quegli anni è stato Ai Tokyo, capolavoro editoriale con cui hai vinto il Leica European Publisher Award nel 2008. Come ci si approccia ad un progetto di questa portata?
È
stata come una storia d'amore. A quel tempo, nel 2005, stavo viaggiando in America e mi sono innamorato di una donna giapponese che studiava in America. E quando lei ha trovato lavoro a Tokyo, ho deciso di trasferirmi con lei. Quindi tutti i miei progetti che ho fatto durante questo periodo in cui ho vissuto lì sono come una grande storia d'amore, sì. Direi che il modo in cui ho fotografato Tokyo è stata una vera storia d'amore per me, non nel senso che fotografavo la mia ragazza, ma nel senso che esploravo la città ed entrando in contatto con le persone del luogo conoscevo meglio anche la mia ragazza, visto che lei era giapponese. Vivere in quella società era molto differente per me. Prima di andare a Tokyo avevo vissuto in Groenlandia, dove le case sono sempre aperte per tutti e ti senti come in una grande famiglia, mentre a Tokyo c'era molta più freddezza ed era molto più difficile avvicinarsi alle persone. Nel libro si parla sia di questa distanza e di questa vicinanza. Ho deciso che per uscire da questa solitudine che sentivo quando ero a Tokyo, dovevo prendere la macchina fotografica in mano e usarla come uno strumento per uscire allo scoperto e cominciare a comunicare con le persone ed incontrarle faccia a faccia. Arriviamo ad Arrivals and Departure, che ho avuto la fortuna di vedere a Cortona, un lavoro pazzesco realizzato durante un viaggio transiberiano da Mosca a Pechino. Riguardo a quel lavoro hai dichiarato di essere partito con un'idea, realizzare le storie dei passeggeri, ma di aver cambiato intenzione strada facendo. Vuoi raccontarci qualcosa di quegli incontri? Sì, ho cambiato l'idea di progetto durante il viaggio perché sul treno non c'era gente del luogo. Ho realizzato infatti che questi viaggiavano con treni locali e non sul famoso treno a lunga percorrenza. La popolazione russa semplicemente non usa quel treno e allora durante il viaggio transiberiano mi sono fermato nelle varie città per incontrare gli abitanti locali. Quindi in questo modo ho cercato di entrare in contatto con la gente, sia per esempio all'interno dell'albergo fotografando le coppie nelle hall, sia allo stesso tempo uscendo e fotografando per strada, avendo diversi incontri. Di conseguenza ho cercato di trovare un posto all'interno delle città che in qualche modo mi colpisse. Per fare questo ho cominciato ad ascoltare i miei sentimenti e quando sentivo una stretta allo stomaco seguivo queste sensazioni e provavo a creare il mio spazio nella città. Tu fai parte dell'agenzia Magnum. Se da un lato tanti fotografi puntano sulla documentazione, tu punti tanto sulle sensazioni, sulle emozioni e nelle tue fotografie gioca un ruolo fondamentale l'interpretazione. Vorrei capire quale possa essere la giusta formula per dosare oggettività e soggettività, reportage e interpretazione, se ne esiste uno.
What is the right? I don't think there's a right answer to anything. I mean,
non credo che ci sia una ricetta giusta. Cos'è il giusto? Il mio obiettivo in quanto artista è sollevare delle domande riguardo a tutto. Penso che nella fotografia documentaristica tradizionale ci sia una tendenza a dire alle persone come collocare le fotografie in un determinato luogo in un certo periodo di tempo. Ma io invece sto provando a creare immagini più aperte che le persone possono utilizzare come proiezione della propria vita. E spero che le persone che guardano le mie foto sentano una forte connessione anche con il soggetto della foto. Quindi non hai la stessa distanza che si ha di solito nelle fotografie tradizionali, dove il fotografo punta l'obiettivo su un certo luogo e un certo soggetto. Al contrario, io cerco di focalizzare l'attenzione sulle cose che si hanno in comune con il soggetto, in quanto esseri umani a livello emozionale. Quanto pensi sia importante per questo tipo di fotografia l'interazione del fotografo con il soggetto? Questo tipo di fotografie possono essere ottenute senza un coinvolgimento? Sì, per me è una cosa fondamentale. Se non comunicassi con il mio soggetto, non riuscirei ad essere un buon fotografo. Se stessi semplicemente dall'altro lato della strada e fotografassi una persona, mi sentirei più che altro un voyeur, che peraltro non è una cosa negativa, io stesso un po' lo sono a volte. Infatti, per fotografare le persone le devi anche osservare. Ma la differenza è che per me è fondamentale avvicinarmi per riuscire a creare fiducia reciproca ed entrare in intimità col mio soggetto. Ringraziamo Jacob Auesobold. Thank you very much, Jacob.
Ok.
E teniamo un momento fiato dopo tutte queste emozioni. Ci risentiamo tra qualche minuto con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes. La seconda mostra di cui parliamo è quella di Vanessa Winship alla Fondazione Stelline di Milano fino al 15 febbraio. Vanessa Winship è oggi uno dei nomi più acclamati della fotografia internazionale. Il suo stile non è propriamente documentario, ma si concentra su temi quali la frontiera, l'identità, la vulnerabilità e il corpo. Sin dagli anni 90 la Winship ha lavorato in diverse aree geografiche, tra cui i Balcani, il Mar Nero e il Caucaso, che nell'immaginario collettivo sono luoghi associati all'instabilità e ai tempi oscuri del recente passato, nonché alla mutevolezza dei confini e dell'identità. Nel 2011 la Winship è stata la prima donna a ricevere il prestigioso premio Henri Cartier-Bresson per la fotografia. Il suo progetto vincente è stato She Dances on Jackson, United States, una serie che si concentra sui segni del declino dell'American Dream, visibile sia sulla superficie della terra che nelle caratteristiche umane e nel linguaggio del corpo. E scusate se mi permetto di evidenziare il riferimento tematico a The Americans, il libro capolavoro di Robert Frank, che ha cambiato il modo di intendere il reportage. Per parlare di questa mostra abbiamo ospite ai microfoni di Radio Base Pier Carla Del Piano, presidente della Fondazione Stelline. Buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
E innanzitutto, come è venuta l'idea di esporre una fotografa come Vanessa Winship?
L'idea di esporre Vanessa Winship è una splendida contestualità, nel senso che abbiamo tratto spunto dalle trasformazioni che riguardano Milano in questo periodo. Milano diventa città metropolitana,
certo.
È alla vigilia di un grande evento come Expo, quindi un evento di valenza internazionale, dove la contaminazione culturale è proprio sinonimo e sinallagma di grande apertura e ovviamente di grande accoglienza rispetto a chi arriva da fuori e alla cultura che arriva da fuori. Perché quindi l'idea della Winship? Perché La WIMSHIP ha studiato le identità, ha studiato le contestualizzazioni sostanzialmente,
certo,
rispetto alle grandi trasformazioni del territorio. Di conseguenza ci è sembrato particolarmente adeguato come contenuto culturale per il momento storico che Milano sta vivendo.
Certo, noi tra l'altro abbiamo detto durante la presentazione di questa mostra che questa sorta, no, di disillusione americana che la WIMSHIP fotografa è un po' paragonabile a quello che accade verso la fine degli anni 50 con The Americans di Robert Frank, diciamo proprio siamo tematicamente affini.
Sì, direi che questa similitudine la trovo particolarmente calzante, soprattutto se facciamo riferimento un po' al metodo, cioè
certo,
a questa attività di ripercorrere e ritrarre le periferie del mondo, sostanzialmente per la parte che riguarda
l'America,
lo studio dell'America,
certo,
ecco, vedo molto bene questo paragone e quindi di conseguenza questa eredità.
Parliamo di Fondazione Stelline, può,
sì,
descrivere per i nostri ascoltatori che magari non vi conoscono quali sono le vostre attività principali?
Certo, allora Fondazione Stelline intanto, per chi non lo sapesse, è collocata mirabilmente nel centro di Milano, proprio di fronte a Santa Maria delle Grazie, dove ha sede il Cenacolo di Leonardo,
certo,
quindi nel cuore della cittadella leonardesca, tra il castello e i Navigli,
esatto,
sostanzialmente, in Corso Magenta al 61 siamo. E che cosa facciamo? Allora, un'intensa attività culturale, soprattutto con mostre d'arte dedicate sia alla fotografia che alla pittura, ma anche alla scultura,
certo,
questo come contenuto, diciamo, della nostra sala del collezionista, la nostra sala mostre, poi noi abbiamo anche degli spazi che affittiamo a operatori privati, ad altre fondazioni e costruiamo quindi collaborazioni per una proposta espositiva più privatistica, laddove ovviamente il nostro comitato scientifico ritenga che, ecco, siamo di fronte a proposte coerenti rispetto ai nostri obiettivi.
Certo.
Ovviamente le stelline sono un palazzo storico dove ospitiamo congressi di varia natura, dalla matrice politica ai workshop aziendali a tutto quello che riguarda sostanzialmente un'offerta formativa di stampo sia divulgativo ma anche proprio di aggiornamento,
certo,
rivolta a un pubblico molto variegato. Potremmo definirci un luogo di accoglienza dove la cultura è un po' lo scenario, lo sfondo, il mood su cui ci piace costruire tutta la nostra ospitalità.
Può dirci qualcuno dei vostri progetti futuri legati soprattutto alla fotografia?
Dunque, in questo momento ci stiamo concentrando parecchio su Expo, come ovviamente ogni realtà milanese,
eh certo,
vede impiegate le proprie energie, e di conseguenza stiamo lavorando con le istituzioni per diventare un centro divulgativo di tutto il patrimonio leonardesco. In apertura della nostra conversazione le ho detto che siamo situati davanti al Cenacolo e sicuramente quindi accogliere i visitatori del Cenacolo, soprattutto in un momento nevralgico come sarà quello di Expo, con un percorso culturale di approfondimento, ma anche con tutta una serie di servizi di accoglienza, può essere un buon biglietto da visita per Milano e per noi. Di conseguenza le nostre attività sul 2015 saranno
rivolte
certo, a questo tipo di particolarità, vista l'eccezionalità del momento che Milano sta vivendo,
certo,
ma ovviamente il tema della fotografia è sempre un tema per noi di grande interesse, ci siamo caratterizzati in questi anni per questa proposta e di conseguenza continueremo sicuramente a proporre delle iniziative di questo genere.
Ringraziamo Pier Carla Del Piano, presidente della Fondazione Stelline.
Grazie a voi per questa opportunità di raccontare le cose che facciamo e ovviamente colgo l'occasione per invitare tutti coloro che ascoltano a venire a vedere le nostre attività culturali e a venire a visitare il nostro bellissimo palazzo.
Grazie mille, noi ci risentiamo tra qualche minuto con Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes, oggi stiamo parlando di mostre milanesi e abbiamo lasciato per ultimo, non certo per ordine di importanza, uno dei maestri della fotografia italiana. Infatti, presso la sede milanese di Galleria Lia Rumma è esposta la mostra The Sensitive Surface di Ugo Mulas, forse tra tutti quello che più ha approfondito la ricerca fotografica a stretto contatto con l'arte contemporanea. Sentite cosa dice Mulas nel suo libro La fotografia, scritto nel 1973, quindi più di 40 anni fa. Ho ripreso a leggere libri di storia della fotografia, soprattutto sulle origini della fotografia. Certe riflessioni, certi scritti di Nips, di Fox Talbot, di Daguerre e di altri. In questi scritti ciò che maggiormente risalta è lo stupore di aver trovato finalmente il modo di sganciare la mano dell'uomo dall'operazione creativa. Si tratta di un'utopia, però è anche vero il contrario, cioè è vero che nella superficie sensibile c'è un potere che va al di là della mano dell'uomo. Da questo punto di vista ti trovi a fare i conti non soltanto con la realtà oggettiva, col mondo, ma anche con una superficie che è così determinante da portarti là dove a volte non vorresti. Sei costretto, cioè, ad accettare la realtà. Riflettendo su tutto questo, mi sono trovato a fare i conti anche con il mio lavoro, un lavoro che ho cominciato per caso. Non sono stato neanche un dilettante fotografo. La prima foto che ho fatto l'ho subito venduta. Ero uno studente, bivaccavo quasi sempre in quella specie di caffè che era allora il Giamaica. Una latteria dove si riunivano dei pittori. Qualcuno mi ha prestato una vecchia macchina e mi ha detto: un centesimo e 11 al sole, un venticinquesimo e 5,6 all'ombra. E io, con un'enorme diffidenza, ho preso in mano questa macchina. Nel 1970 ho cominciato a fare delle foto che hanno per tema la fotografia stessa, una specie di analisi dell'operazione fotografica per individuarne gli elementi costitutivi e il loro valore in sé. Sognata per lunghi anni dai suoi inventori come portatrice di verità e quindi come liberazione per l'uomo dalle responsabilità di rappresentazione della stessa, in breve si trasforma nel suo contrario. Proprio per la fiducia che chiunque ripone nella sua oggettività, nella sua meccanica imparzialità, la fotografia si presta a fare da supporto alle operazioni più ambigue. Oggi la fotografia con i suoi derivati, televisione e cinema, è dappertutto, in ogni momento. Gli occhi, questo magico punto d'incontro fra noi e il mondo, non si trovano più a fare i conti con questo mondo, con la realtà, con la natura. Vediamo sempre più con gli occhi degli altri. Potrebbe anche essere un vantaggio, migliaia di occhi invece che due, ma non è così semplice. Di queste migliaia di occhi, pochissimi seguono un'operazione mentale autonoma, una propria ricerca, una propria visione. Anche inconsapevolmente, le migliaia d'occhi sono collegate a pochi cervelli, a precisi interessi, a un solo potere. Così, inconsapevolmente, anche i nostri occhi, anziché trasmetterci informazioni genuine, magari povere, scarne, ma autentiche, ci investono con infinite informazioni visive doppiamente stordenti, perché spesso la loro falsità si cela sotto una sorta di splendore. Si finisce col rinunciare alla propria visione. Queste, diciamo, sono parole profetiche che abbiamo incontrato in queste puntate, grandi professionisti che più di 20, 30, 40 anni fa hanno previsto tutto quello che sarebbe accaduto con la rivoluzione digitale. Per parlare della mostra milanese di Ugo Mulas abbiamo ospite a Radio Base proprio Lia Rumma, celebre gallerista napoletana. Buonasera Lia.
Buonasera Marco.
E in un'intervista lei ha dichiarato: vendere un'opera d'arte è offrire agli altri un'idea. Nel caso del maestro Ugo Mulas, qual è l'idea che si offre?
Allora, nel caso di Ugo Mulas, in questa meravigliosa mostra che io ho fatto e di cui sono orgogliosissima, la prima cosa che ho voluto proprio mettere a fuoco e in evidenza è il pensiero di Ugo Mulas, in
certo.
quanto Mulas negli ultimi anni della sua vita abbandona, ecco, diciamo, si distanzia, prende le distanze dalla creazione, dalla rappresentazione e entra nel mistero della fotografia, cercando di entrare e andare all'origine e cogliere un'idea primaria di quello che è il linguaggio fotografico.
Certo, certo.
E quindi opera una vera, cioè lui si allontana, si distanzia da quei momenti irripetibili che sono stati della narrazione, basta pensare, ecco, a come lui ha fotografato Fontana,
sì.
lo studio di Fontana, il taglio di Fontana,
sì, sì.
ma vuole fare i conti subito con la pellicola, nel senso che vuole indagare quello che è il linguaggio e la storia della fotografia.
Quindi è un po' questo, è un po' questo l'aspetto che si vuole evidenziare in questa mostra.
Io colgo l'idea più rivoluzionaria che si fa chiara, finché diventa proprio una filosofia, una teoria negli ultimi anni del lavoro di Mulas, che sono gli anni che vanno, diciamo, dal 69 fino alla sua morte, che poi è nel 73.
Certo.
Tanto che lui dice che la pellicola, perché lui indaga proprio, mette a fuoco il soggetto della sua indagine e la pellicola,
ho capito.
Che per lui è la superficie sensibile, l'elemento cardine chiave di tutto il suo mestiere. E sempre secondo quanto lui scrive, per la prima volta la pellicola diventa protagonista e non rappresenta altro che se stessa, cioè lui fa una operazione meramente concettuale. Se voi tenete presente che in quegli anni, che sono stati anni straordinari,
sì.
avanza nel mondo anche un'area tra l'America e l'Inghilterra chiamata concettuale,
sì, sì.
di cui uno dei più grandi protagonisti è stato Joseph Kossuth,
sì.
il cui slogan era arte come idea come idea. Quindi lui fa, Mulas, una riflessione proprio radicale nel linguaggio fotografico, proprio aprendo e modificando quella che era stata tutta la storia della fotografia.
Assolutamente.
E da questa indagine concettuale nascono le verifiche,
certo.
che sono proprio immagini di cui il diciamo la pellicola, come lui disse, diventa protagonista,
certo.
e le verifiche sono immagini stampate da negativi, ingrandimenti di fotogrammi che fino ad ora non erano mai state viste nella loro integrità. E io infatti decido di esporre tutte le verifiche, poi in una sequenza anche temporale, una sequenza temporale incalzante, proprio come se Mulas volesse segnalare un tempo scandito da un metronomo, come scrive Colin su Corriere della Sera, che misura la nostra esistenza.
Certo.
Insomma, Marco, le verifiche sono vere e proprie opere di arte concettuale. Questo è quanto di nuovo oggi con la mostra nella mia galleria si va a chiarire e a focalizzare rispetto a tutto lo straordinario lavoro che Mulas aveva fatto andando negli studi degli artisti, negli studi di Fontana, nello studio di Duchamp, di Warhol, di Rosenkranz, di Jasper Johns, dove lui, studi in cui lui svolge un lavoro straordinario, e gli artisti lo facevano entrare perché era lui stesso artista e quindi capiva come doveva fotografare il lavoro e l'opera di un artista.
Certo.
E lui poi si sofferma, e questa è la cosa interessante, su quel piccolo frammento di pellicola esposto alla luce, che appunto lui dice come la nostra, quello è il primo momento di verità proprio, che come la nostra esistenza poi inevitabilmente sparisce.
Noi ci fermiamo proprio per una breve pausa, torniamo tra pochissimo, sempre con Lia Rumma,
sì.
ospite ai microfoni di Radio Base. A tra poco.
Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Bentornati a Mantova Eyes, abbiamo ancora ospite ai microfoni di Radio Base Lia Ruma, la celebre gallerista napoletana presso la cui sede milanese è esposta la mostra The Sensitive Surface di Ugo Mulas. A Lia vorrei fare una domanda che per me da fotoamatore è molto 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 importante.
Sì.
Il mondo del collezionismo d'arte è sempre stato visto dai semplici appassionati come abbastanza chiuso e inaccessibile, però negli ultimi anni soprattutto il collezionismo fotografico è entrato a gamba tesa su questo concetto grazie alla crescita esponenziale del fenomeno del crowdfunding e della vendita da parte delle agenzie fotografiche di fotografie d'autore, magari anche autografate, a prezzi accessibili. Questo da un lato è positivo in quanto permette una maggiore diffusione del fenomeno del collezionismo fotografico, però dall'altro secondo me elimina, soprattutto nel caso dei libri fotografici, l'indispensabile filtro qualitativo che era rappresentato dai galleristi e dagli editori, aumentando l'offerta a discapito forse, non lo so, della qualità. Che cosa ne pensa?
Ma io penso che qua c'è un po' di confusione e bisogna chiarire. Innanzitutto devi sapere, Marco, che già nei primi anni '80 io documentavo proprio per primi in Italia tutta quella evoluzione a livello fotografico, portando artisti quali Cindy Sherman, Gunther Fock, Andreas Guschi, Thomas Ruff, Thomas Truss, portando tutto quello che soprattutto ho in Italia, Mimmo Iodice, tutto quello che segnava, tutti quegli artisti che segnavano e chiarivano anche facevano chiarezza su quello che è questa parola o questo linguaggio fotografico, perché anche nel linguaggio fotografico bisogna distinguere. Ci sono coloro che usano la macchina fotografica quasi come una copia della realtà, no?
E certo,
all'interno, ecco, anche con grandissima qualità, ma non rinventano un linguaggio. E ci sono invece stati artisti come quelli che ho recentemente citati, che invece operano, o come Mulas, operano una rivoluzione nel campo e nella storia della fotografia. Prima di tutto bisogna distinguere bene questo, poi dovete capire che sono passati 20 anni. Il problema non è tanto quello della diffusione il problema è un problema soprattutto di conoscenza.
Certo.
E soprattutto di comunicazione anche, perché se oggi possiamo anche godere oggi di opere importanti a livello fotografico, di artisti di cui prima si parlava, è perché è stato fatto un lavoro. Io parlo adesso sul collezionismo della fotografia.
Sì, certo.
Proprio è stato fatto un lavoro di altissimo livello, altissima qualità, di grandissima selezione, che toglieva molti equivoci in quello che è tutto il vasto campo della fotografia.
Certo.
Poi certamente l'editoria, le mostre, i musei, tutto quello che poi aiuta e collabora a una migliore diffusione di quello che è il linguaggio fotografico aiuta. Certo, c'è stata una grande evoluzione, ma non solo, certamente sulla fotografia, perché pensa che fino a 20 anni fa, quando io esponevo opere di Guschi o di Thomas Ruff o di Clegg e Gutmann, mi dicevano: ah, ma questa non è arte, non veniva considerata arte la fotografia. Quindi invece con questo lavoro fatto in 20-30 anni di costante lavoro proprio sulla qualità del linguaggio fotografico, oggi non solo si riesce bene a distinguere l'artista dal semplice fotografo, ma si riesce anche a togliere l'equivoco che la fotografia non faccia parte del linguaggio arte.
Ringraziamo Lia Ruma, per noi è stato un piacere averla ospite ai nostri microfoni.
Grazie a lei, Marco, e a presto, e spero di essere stata chiara e esaustiva.
Assolutamente. Bene? Prima di concludere questa incredibile puntata, come al solito un paio di consigli, diciamo così, letterari. Dopo aver sentito le parole di Aue Sobol, non possiamo che consigliarvi Ai Tokyo, magistrale capolavoro del fotografo danese, vincitore del Leica European Publisher Award for Photography. Il volume è una raccolta di suggestioni visive e incontri realizzati dall'autore nella metropoli giapponese. Nel libro, Sobol racconta le aree più marginali della città, individui e storie che non attirano subito la curiosità visiva, ma che rappresentano la vera essenza di Tokyo. Individualità, al tempo stesso affascinanti e repellenti, colte nella vita pubblica e nei momenti più intimi. Altrettanto naturalmente vi consigliamo She Dances on Jackson di Vanessa Winship, un volume nato da un viaggio negli Stati Uniti alla ricerca dei vari aspetti dell'American Dream. Viene presentata una bilanciata selezione di immagini, di ritratto e di paesaggio che ben rendono la diversità e vastità degli Stati Uniti e riflettono la relazione tra abitanti e territorio. Per concludere, un appuntamento a cui tengo particolarmente: venerdì 30 gennaio alle ore 21 a Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, il gruppo fotografico Il Carpino presenta il secondo appuntamento del ciclo Tra fotografie e solidarietà. Nicola Nabacino, in collaborazione con i referenti dell'associazione Italian Ama la Onlus, presenterà le fotografie scattate durante il progetto Water for Children, che ha portato alla realizzazione di un nuovo acquedotto in un villaggio del Ladakh. Un'occasione per ammirare il fascino di una cultura ancestrale e condividere l'esperienza di chi porta la propria solidarietà ai confini del mondo. Siamo arrivati alla fine di questa terza puntata di Mantova Eyes. Vi ricordo che per qualsiasi cosa potete venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook oppure potete scriverci a mantovaeyes@gmail.com. Io sono Marco Brioni, vi saluto e vi aspetto martedì prossimo alle 18 dopo il GR per un nuovo appuntamento fatto di fotografie, ma soprattutto di grandi storie. A martedì.
Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.